a chiedere anche cose materiali senza timore, senza timore che non siano secondo la mia volontà. Io voglio che impariate a chiedere. Chiedete, chiedete ciò che il vostro cuore desidera. Chiedete senza paura, chiedete senza paura di sbagliare. Chiedete, voglio che voi siate liberi di chiedermi. Chiedi, chiedi cuore affranto, chiedi ciò che vuoi, anche se pensi che è materiale. Chiedilo, chiedilo, perché io voglio che tu impari. Voglio che ci sia libertà verso di me, libertà di chiedere. Imparate a chiedere, anche se tuo padre non ti ha dato, anche se tu non hai ricevuto materialmente e temi che io sia uguale, tu chiedi perché voglio che tu impari a chiedere perché non hai chieduto mai, non hai chiesto mai, non hai chiesto ciò che volevi, per paura hai creato una barriera. Io voglio che questa barriera sia rotta. Chiedi, chiedi, impara a chiedere. È importante imparare a chiedere. È importante che questa barriera creata nel passato sia spezzata.
Da leggere questa mattina, che si ricollega a quanto detto da Alberta, poi chiaramente io andrò a sviscerare un po' la cosa. Il cammino del Signore non è così semplice come sembra. Noi vorremmo che fosse molto semplice e lineare, ma non è così. Si parla di via stretta, quindi vuol dire che è un percorso difficile, tortuoso, ma è un cammino che porta alla vita. Dice: finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Questo è in Giovanni capitolo 16, versetto 24. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Qui tanti potrebbero dirmi questa mattina: vi ho chiesto un milione di cose e sono più infelice che mai. Quindi questa parola non è vera, non è realtà, è una presa in giro. In Giacomo dice anche: chiedete e non ricevete perché chiedete male. Dice anche questo in Giacomo. Per soddisfare le vostre concupiscenze. Quindi si può chiedere anche male. Non tutto quello che noi chiediamo Dio è disposto a darcelo. Paradossalmente è più facile ricevere, entrare in contatto con Gesù Cristo, che non si vede, non si tocca, che poi rimanere aggrappati a Lui in seguito e capire questo Cristo chi è e cosa vuole. Perché? E poi è godere anche di questa presenza. Perché il conoscere Gesù, entrare in contatto con Gesù, è un'opera unilaterale di Dio. Dio ti fa capire chi è Gesù Cristo, con un suo atto, una sua iniziativa personale e privata. Tu improvvisamente ti rendi conto che Dio esiste e che Gesù è il rappresentante vivente di questo Dio invisibile. Lo capisci al volo, in un attimo, perché è un intervento divino, una grazia che ti viene concessa, una fede che ricevi dall'alto. Poi diventa complicato rimanere aggrappati al Signore, capirlo, apprezzarlo, goderne, perché poi tocca a noi, tocca alla mia volontà, alla mia decisione, alla mia comprensione. Il primo atto viene da Dio, viene dall'alto, è un miracolo, un regalo. Camminare col Signore è frutto della nostra volontà, della nostra disponibilità, della nostra comprensione. E lì diventa più complicato. Quindi è più facile entrare in contatto con uno che non vedi che rimanere poi vicino a uno che sai che c'è, che è il Signore. Sembra un controsenso, ma è così. È chiaro che viviamo in due dimensioni diverse. Noi siamo umani, viviamo sulla terra. Gesù vive nel cielo, o è venuto dal cielo. Nel regno dove Dio è il sovrano assoluto. Noi ragioniamo da umani, Gesù ragiona da divino. Siamo su due realtà totalmente diverse, questo è da prendere atto, da capire. A un certo punto Dio dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Siamo su due realtà diverse. Questo rende difficile camminare con Gesù, rende difficile rimanere aggrappato al Signore, rende difficile godere di questo Gesù Cristo. Abbiamo due mete diverse. O meglio, abbiamo una meta unica, che è quella di essere gioiosi, felici, contenti, beati, completi, ma vogliamo raggiungere questa meta con due percorsi diversi. E lì il problema. Lo dice il Signore: chiedete nel mio nome affinché la vostra gioia sia completa. Poi dice ancora in Giovanni 15: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena, completa. Qualcuno potrebbe dire: ma io sto male, ma io sono triste, ma io sono afflitto, ma io sono vuoto. Questo versetto quindi non è vero. È una falsità, è un'illusione. Per questa ragione chi predica deve essere convinto di quello che dice. Che non puoi predicare una cosa che non vivi. Predicare con efficacia. Dà la sensazione che tu credi in quello che stai dicendo. Che lo vivi. Perché sennò la tua parola è vuota. Si sente che tu stai raccontando quello che hai letto da qualche parte, ma che non è tuo, non lo sperimenti. Non possiamo spiegare cosa può significare questo appena letto se non l'abbiamo vissuto, sperimentato. Racconti una favola che sicuramente non penetra, non viene accettata. Sembra, ragionando da umani, che noi possiamo sentirci amati da Gesù se facciamo quello che lui ci dice di fare. Cioè, se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Noi da umani cosa capiamo? Ah, devo fare quello che mi dice lui e così magari mi sento accettato da lui. Perché siamo cresciuti così. I genitori, chiaramente, per riuscire a controllarci, cercano in tutti i modi di tenerci tranquilli e buoni e minacciano di rifiutarci, di non guardarci più, di non parlarci più se non facciamo i bravi. E questo concetto ci rimane dentro. Qua, leggendo questo, uno dice: ah, anche il Signore mi ama soltanto se io faccio quello che mi dice lui. Chiaramente non è così. E poi dice: io ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena, completa. In questo caso, se noi osserviamo i suoi comandamenti, da quanto scritto, dovremmo essere poi gioiosi. Mentre quando noi ubbidiamo ai genitori perché ci impongono di farlo, altrimenti ci rifiutano, non ci guardano più, non ci amano più, noi siamo tristi, amareggiati, offesi, feriti, non certo gioiosi. Il Signore mi dice: osserva i miei comandamenti, percepirai così il mio amore e percependo il mio amore sarai gioioso e felice. Noi vogliamo essere gioiosi e felici, giusto? Chi non vuole essere felice alzi la mano. Domanda retorica. Che qua sì, però qui succede quello che ho detto prima. Noi vogliamo essere felici facendo un percorso che sembra a noi che ci porti lì alla felicità. Il Signore mi dice: io ti porto in un altro percorso che arriverà sicuramente lì, mentre tu non lo sai se ti porterà veramente lì. Immagini, credi, speri. Vogliamo la stessa cosa, ma con due percorsi diversi. E qua c'è il problema. O entriamo con entrambi i piedi in Gesù Cristo, per esperienze fatte, per quanto vissuto direttamente, per convinzione, e quindi godiamo di questa sua realtà dentro di noi, o se no la nostra natura umana ci porta altrove, a fare quell'altro percorso. Siamo umani, ragioniamo da umani. Abbiamo dei bisogni umani, ovvio questo. Nessuno li nega. Chiedere, chiedete, anche cose materiali, ha un senso dal mio punto di vista, io lo spiego dal mio punto di vista. Ha un senso perché se tu chiedi e hai il coraggio di chiedere, possiamo capire che bisogni hai. E così magari anche tu te stesso, che non ti conosci bene, perché la maggior parte degli esseri umani non sa chi è, sa che si chiama un certo nome e cognome, fa un certo lavoro, si guarda esteriormente allo specchio, ma non sa chi è, non sa come è fatto dentro. Non sa cosa lo condiziona dentro, che bisogni ha, cosa sta cercando affannosamente, non lo sa, non si rende conto. Chiedete anche cose materiali, così almeno qualcuno capisce che bisogni hai. Può darti un indirizzo, può darti un consiglio, può capire che lavoro fare per entrare con entrambi i piedi in Gesù Cristo. Godere del suo amore e gioire per questo. È l'amore che mi porta a gioire. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Ricevere ciò che Dio ha preparato per noi. Non certo quello che io mi auguro, mi aspetto, spero che Dio voglia fare per me, che non è così. Perché il mio percorso verso la felicità è condizionato da una mente distorta, da bisogni condizionanti, dal maligno che lavora, mentre Dio, che è onnipotente, onnisciente, sa cosa veramente serve all'anima mia. Potremmo dire che lo sa soltanto lui. Questo potremmo dirlo serenamente, tranquillamente, senza tanti studi. Se Dio c'è, esiste e lo Spirito Santo ci ha fatto capire che c'è, possiamo dire che è l'unica persona che ci ha creato, tra l'altro, che sa cosa serve alla mia felicità, deve essere lui. Perché se non lo sa lui, siamo rovinati completamente, non c'è speranza per noi. Ammettere che Dio sa cosa serve alla nostra felicità. Però quando ammetto che Dio sa ciò di cui veramente io ho bisogno, devo poi dire, dovrò fare quello che dice lui. E qui nascono i problemi. Poi c'è l'interpretazione della scrittura, tante cose che vanno viste. Chiedete anche le cose materiali. Così capiamo che bisogna. Cosa hai dentro? Chi sei tu? Cosa ti aspetti? Che aspettative giustamente hai? Che aspettative hai? Dal mondo, dalla vita, da Dio. E lì il punto chiave. O noi riveliamo che aspettative abbiamo, o se no ci suicidiamo da soli. È chiaro che il suicidio è una cosa che fa uno da solo, ovviamente. Non è che mi suicida un altro. Ci suicidiamo. O cerco di capire chi sono io, di mettere in mostra che bisogni ho, che aspettative ho, se no mi suicido. Ti vuoi suicidare? Mi spiace. Ma non sappiamo cosa farci. Il Signore dice, venite a me. Prendete il mio giogo, io darò riposo all'anima vostra. Il Signore si presenta come colui che può dare riposo all'anima nostra. Che cos'è il riposo? Quando ti senti in riposo? Pensiamoci un attimo, quando mi sento a riposo? Quando mi sento in pace, no? La mia pace vi do, la mia pace vi lascio, non come il mondo dà. Io vi do una pace diversa da quella che il mondo vi dà. Quando siamo in pace nel mondo? Quando non hai nessun tipo di conflitto? Quando fai esattamente quello che vuoi? Quando le tue aspettative sono soddisfatte? Dopo questi tre passi però non è detto che siamo veramente in pace ancora lo stesso, non è detto. Però di solito vorrei che la mia volontà si compisse. Quello che dico io deve essere fatto. Per cui non ho ansie, non ho conflitti, le mie aspettative sono soddisfatte, non sono in combattimento con nessuno, tutti quanti si adeguano alla mia persona e quindi non ho conflitti. Realtà praticamente impossibile in questo mondo. È di una utopia spaventosa, che anche uno che ha fatto, scusatemi, che non è andato neanche a scuola, deve capire. Perché se non la capisci vuol dire che non vuoi capire. Cioè ti ostini a non voler capire, perché è talmente ovvio. In questo mondo queste coincidenze non si possono verificare. Gesù mi offre la sua pace, dice nel mondo avrete afflizioni, ma io ho vinto il mondo, no? Dice, vi do la mia pace, vi lascio la mia pace, nel mondo avrete afflizioni. Quindi ci sta dicendo che lui ci offre una pace in presenza di afflizioni, e questo è un po' un conflitto che non riusciamo a capire, o meglio, chi ha fatto un po' di chilometri col Signore le capisce benissimo queste cose. Ti do la mia pace, ma nel mondo avrai afflizioni. Pace e afflizioni. Il Signore sa cosa serve all'anima nostra. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore e il mio amore vi darà gioia. Camminando come lui ci indica, noi sperimenteremo l'amore di Cristo. E quando sei ripieno d'amore, cosa vuoi di più dalla vita? Li ripetiamo il solito concetto, scusatemi. Non è l'amore che voglio sentire per me. Ah, quanto mi ami. Che bello quanto mi ama il Signore. Sono felice perché il Signore mi ama. Sono contento perché è morto in croce per me. Ma che gioia che mi dà sapere che il Signore mi ama. Però se il giorno dopo gli chiedi una cosina a questo Signore che è morto per te e non te la dà, tu come ti senti? Ah, ma io credevo che tu mi amassi veramente. E quindi fossi disposto ad assecondare i miei bisogni. Scopriamo poi che non è così. Quindi noi siamo ripieni dell'amore di Cristo da offrire a chi ci sta intorno. Questo è il punto chiave di cui stiamo parlando da anni e che deve entrare profondamente nelle nostre teste, nei nostri cuori, per essere una Chiesa vera, viva, che dà frutto, che il Signore può utilizzare. Quindi l'amore di Cristo che mi sospinge a offrirlo a chi mi sta intorno. E quando sento l'amore per chi mi sta intorno, e la mia spinta maggiore è essere strumento utile, non hai più aspettative. E non avendo più aspettative, senti riposo all'anima tua. I conflitti, le guerre sono il frutto di tutte le aspettative che noi abbiamo. In casa, in famiglia, dai genitori, dai figli, dal datore di lavoro, dai colleghi, dal fidanzato, dal marito, dalla moglie, da chi volete voi. Dalla vita. Le aspettative sono il nostro vero cappio al collo. Il Signore ci dà il segreto, ecco l'altra strada, no? L'altra strada che ci porta alla felicità, quella che noi non vogliamo percorrere perché non ci interessa in via naturale. Siamo talmente bisognosi di essere amati, apprezzati, stimati, considerati, di sentirci importanti per qualcuno, tanto bisogno profondo, che l'idea di poter amare uno o qualche altro non ce ne frega niente. Ma finché tu ti aspetti dall'esterno tutte queste cose, vivrai una vita molto complessa, difficile, problematica, piena di conflitti. Qua c'è il segreto di tutto quanto. Le aspettative, io mi aspetto che, desidero che, ho bisogno che. E nel vivere aspettando di soddisfare i miei bisogni, abbiamo detto, noi diamo una eternità al bisogno, cioè non si placherà mai. Mentre seguendo il cammino che il Signore ci presenta, il cammino dell'amore, ama il prossimo tuo come te stesso, ci liberiamo dei nostri bisogni con il lavoro che facciamo e ci liberiamo quindi da un sacco di frustrazioni, di aspettative, di conflitti, di delusione. Dove non c'è aspettativa ci sarà delusione. Dove non c'è aspettativa c'è frustrazione. Dove non c'è aspettativa c'è ferita. C'è conflitto. Ma come si fa a vivere senza aspettative? Questo è il punto chiave, no? Se prendi il mio giogo, seguimi, darò riposo all'anima tua. Signore vuole darci il segreto di una vita serena, non al 100%, ripetiamo, soddisfacente comunque, soddisfacente, dove la gioia occupa un discreto spazio, la soddisfazione di essere utili, la soddisfazione di essere strumento di benedizione. E ripetiamo un po' le solite cose perché il Vangelo tutto sommato, i profeti, no? La legge e i profeti, no? Si possono condensare, cioè un sacco di pagine qua, non so quante pagine sono, 700 pagine, si possono condensare in due righe. Ama il prossimo tuo come te stesso, ama Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con l'anima tua. 700 pagine condensate in 2 righe. E questo è il punto chiave, no? Che ci frena, ci blocca, ci rende complesso seguire il Signore e godere della sua presenza. Un conto è sapere che Gesù esiste, perché Dio me l'ha rivelato. Un conto è godere di questa presenza dentro di noi, apprezzarla e mantenerla viva. Questo è il problema vero. Perché dipenderà da noi. E c'è il conflitto dentro di me, il conflitto forte. Io voglio la felicità, sì, ma per la strada che indico io. Il Signore mi dice, no, la felicità te la do io nel cammino che ti indico io. Un conflitto di volontà. Noi dovremmo dire, in teoria, dico, ma se Dio c'è, se Dio esiste, se Dio mi ha creato, saprà ben Lui cosa è utile per la mia vita o no, se non lo sa Lui? Questo è un ragionamento che potremmo anche fare, ma che non basta, non basta. Non basta dire, se sono cosciente che Dio saprà bene cosa è utile per la mia vita. Con la testa lo puoi dire, ma poi di fatto non lo realizzi. Scopri in te delle forze tali che ti portano su un altro cammino. Per questo diciamo, chiedete anche cose materiali, così noi capiamo che bisogni hai. Quali sono le tue realtà interiori che ti portano su un'altra strada? Che ti portano a chiedere inutilmente, a sperare inutilmente, ad avere aspettative inutili, che non verranno mai soddisfatte. Perché Dio non dice, chiedi qualunque cosa che io te la darò sicuramente. Non mi pare che ha detto questo, perché se l'avesse detto avrei bocciato questa profezia. Perché non è vera, non è reale. Tutto quello che voi chiederete nel mio nome, io ve la darò. Abbiamo letto prima. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Due paroline purtroppo importanti. Nel mio nome. Il Signore Gesù, sapendo, perché è stato uomo, cosa è veramente utile per noi, ci può ispirare cosa chiedere al Padre, perché quello che Lui ci ispira sarà veramente utile per noi. E così Dio darà ciò che è veramente utile per noi e noi godremo di questo. E quando godremo di questo? Quando sentiremo l'amore di Cristo che vuole essere dato, trasferito, comunicato, dove le aspettative sono finite perché Dio te le ha guarite. Ricordiamoci che i nostri bisogni vanno eliminati, vanno guariti, non vanno assecondati, perché se tu assecondi un bisogno fai il gioco del demonio, dai vita a un bisogno che non ti lascerà mai più finché campi. La famosa discorso di Gesù che disse chi verrà di questa fonte tornerà ad aver sete. È un'acqua questa che non ti disseterà mai veramente, per un momento sì, per un periodo no, ma mai veramente. Questo è il punto cruciale della vita cristiana. È facile entrare in contatto con Gesù perché non fai nulla, è un atto sovrano, un'iniziativa divina. Dici, ah che bello, senti questa presenza, questa forza, questa... ti rendi conto che hai capito finalmente perché sei al mondo, hai capito che c'è un qualcosa al di là. Ma finita l'euforia iniziale, poi sei chiamato tu a prendere posizione. Ecco il difficile. Più facile entrare in contatto col Signore che rimanere attaccati a Lui. Bisogna fare delle esperienze, sicuramente. Di entrare in un concetto chiaro, in una comprensione chiara di cosa il Signore vuol fare per accettarlo noi liberamente nella nostra vita e decidere noi di restare aggrappati a Lui e di voler sapere noi cosa Lui farebbe al nostro posto, perché riteniamo che soltanto Gesù può dirci ciò che è buono per noi come esseri umani. Quindi se osserviamo i suoi comandamenti, noi dimoreremo nel suo amore, e l'amore è quello che ci rende felici, gioiosi, l'amore che vuoi dare. Dando amore rimane aggrappato a Gesù, il tralcio attaccato alla vita. Gesù è venuto per amarci e ci ha amati fino in fondo, morendo in croce per noi. Bello, applauso. Però poi dice: come io vi ho amato, vi ho detto prima, no? Amatevi anche voi. Come io vi ho amato, amatevi anche voi. Il comandamento è di amarci, io che amo il mio prossimo. Non quanto bello sarebbe se il mio prossimo mi amasse veramente, mi trattasse con gentilezza, mi ritenesse importante per la sua vita, che bello sarebbe se tutti fossero così. Ma non è. Sono aspettative che portano la frustrazione certa. Nel mondo avrete afflizioni, ma io ho vinto il mondo. Il mio amore vi renderà gioiosi, felici, contenti di essere su questo mondo, di avere un progetto, un programma, di fare richieste a Dio, di avere una meta, di insistere per raggiungere questa meta, di insistere nel chiedere a Dio che ci porti a questa meta, perché hai una spinta positiva dentro, che sai che è la base della tua felicità. L'amore ci costringe. L'amore ci costringe a fare, a comunicare, a dire, a cercare. Per dare, non per ricevere. La frustrazione è quando dai pensando che poi riceverai qualcosa. E lì c'è un'aspettativa ancora negativa, sbagliata, che deve essere corretta, deve essere vinta, guarita nello Spirito Santo. Chiediamo, concludiamo, il coraggio di chiedere. Dopo quello che ho detto, se uno aveva poco coraggio prima, dopo quello che ho detto oggi, ne avrà ancora di meno. Perché adesso devo chiedere, così lui capisce che bisogno ho, adesso mi frega dopo. A maggior ragione chiuso, come un riccio. Benissimo, ok. Quando vai dal medico, no, non digli tutti i sintomi che hai. Perché poi quello dice, ma quante malattie hai? Digli due sintomi e basta, quelli forti, quelli gravi, non diglielo al medico, che non deve sapere troppo di te, insomma, no? Non deve sapere troppo il medico. Poi ti mostri per un debole, per un fragile, uno che non ha salute, no? Digli due cosine, così, insignificanti, così, ti dà un'aspirina, sei a posto. Anzi, c'è chi corre dal medico, no? C'è chi corre dal medico per un nulla, no? Sento un dolorino insignificante, corre dal medico, perché ha paura. Gli racconta tutto al di là di quello che c'è il medico, che barba, questa qui è ancora quasi. Si diventa paranoici, no? Si diventa... Come si chiamano quelli lì che si sentono sempre malati? Ipocondriaci. Al Signore non diciamo tutto, no? Diciamo una... Gli devo raccontare tutto di me, a fare al Signore. Poi ma si rende conto quanto bisogno ho, quanto fragile sono. No, allora non dico nulla, così almeno credono che io sia a posto, no? Che sia in salute. Meglio che la gente pensi che sia in salute, poi dopo due giorni vedono lì il cronologio. È morto, ostia, è morto come piacere. L'ho visto l'altro giorno, sembrava così in salute, è morto. Nessuno sapeva niente. Magari malato da anni, ma nessuno sapeva nulla, perché non si può far sapere che uno è malato e che uno sta male, no? Perché l'opinione, ah, pensa che lo rite malato, pensa che fragile, che debole. Ma siamo fatti in un modo, guarda, mia, mi domanda, dico, ma come si fa a essere così? Sembra quasi incredibile, ma siamo fatti così. Quindi ammettiamo chi siamo, preghiamo, chiediamo al Signore, buttiamo fuori i bisogni che abbiamo, diciamoli. Chi non va dal medico per essere guarito? Avanti, chi va dal medico per non essere guarito? Su, alziamo la mano, su. Ti arrabbi pure se il medico non ti dà la cura giusta, o sbaglio? O magari ne interpelli 3, 4, 5 perché non sei convinto che abbia capito bene che cos'è. E giù a ripetere i sintomi che hai, fino alla noia, fino all'infinito. Perché? Perché hai paura di lasciare questo mondo, anche se fa schifo, hai paura di lasciare questo mondo. Paura della sofferenza. È un istinto che hai dentro, no? L'istinto di conservazione. Devo mantenermi in questo mondo anche se vivo una vita di cacca. Devo stare qua comunque per forza. Siamo fatti così. Prendiamone atto, semplicemente. Chiediamo perché possiamo capire che bisogna. Ed è un bene per te, non per me. Almeno puoi incominciare a capire chi sei. Vuoi sapere chi sei? Cioè non ti interessa sapere chi sei. Cosa pensi? Che bisogni hai? Che aspettative hai dentro? Che frustrazioni hai? Cosa ti ferisce? Cosa ti fa male? Non vuoi saperlo? Non vuoi saperlo? Non vuoi saperlo. Meglio ignorare. Meglio non sapere. Meglio non sapere. Ma se tu non riesci ad ammettere la tua condizione di aggravato e travagliato, non potrai neanche ricevere il riposo che Cristo vuole offrirti, non potrai ricevere. Non ne godrai, non ne godrai. Noi dobbiamo diventare una chiesa che proclama a voce alta, gridando dai tetti, Gesù è la nostra unica vera salvezza. L'unica persona che ha dato un senso alla nostra vita, gridarlo dai tetti, perché è la verità. Se non lo sperimenti, gridi che cosa? Vai a sussurrare perché hai paura del rifiuto? E guarda che, sai che Gesù è figlio di Dio, fatto bene. Sai, è la Bibbia, sai che è la parola di Dio. Andiamo. Paura a dirlo perché temiamo il rifiuto, no? Che possano ridere di noi. E questo perché? Perché non sei veramente convinto di chi è Gesù Cristo. Non l'hai veramente sperimentato. E non ti rendi conto in quale realtà oscena vive la gente di questo mondo. Il Signore vuole darci la pace, vuole darci il riposo, vuole darci la gioia. Ma sono le cose che cerchiamo tutti, o sbaglio? Ma tutti cercano queste cose. Ma lui te le offre, diciamo, te le offre. Però chi ci crede? O anche chi crede in lui entra nel suo cammino. Non ci entra. Perché ha mille ostacoli dentro. Ora, vogliamo sapere che ostacoli hai? Che ti impediscono di entrare nella pace, nel riposo, nella gioia di Gesù Cristo. E chi predica, se lo ripeto ancora oggi, se questo che sto dicendo sembra credibile, è perché io lo sto vivendo. Non potrei predicare in maniera credibile se vivessi un'altra realtà. Io ho le mie belle afflizioni. Nel mondo avrete afflizioni, ma sento anche la pace, la gioia, no? Il riposo che viene da Cristo. Lo sento, lo sperimento, lo dico, lo proclamo e vorrei che gli altri potessero entrare in questa dimensione. E insisto presso Dio perché mi apra delle porte per poterlo comunicare. Dire le cose in maniera credibile. Perché? Perché le vivi, le sperimenti. È più difficile spiegarlo, ma uno può capire che quello che sta dicendo uno è frutto della sua realtà che vive, almeno quello puoi capire. Sta predicando con convinzione, questo lo puoi dire. Puoi spiegarti cosa significa pace, riposo, gioia in presenza di afflizioni, è un pochino più complicato. O come arrivarci è più complicato. Quello che possiamo dire, in un modo forse più chiaro, come dicevo prima, è che noi abbiamo la stessa meta, ma facendo un percorso diverso. I nostri percorsi tra noi e Cristo si dividono. Si dividono. Prendiamo atto di questo. Gesù non impone niente a nessuno, non dice devi per forza venire con me se no ti fulmino, assolutamente. Spera che noi un giorno capiamo che il cammino che lui ci propone probabilmente è l'unico che ci può offrire pace, riposo e gioia. E quando cedi, entri, poi dici, è vero, ho faticato tanto, ho cercato tanto inutilmente, adesso qui, guarda. Ecco il segreto, farci insegnare da Gesù, farci dire da Lui cosa può produrre pace, riposo, gioia all'anima nostra. Faccelo dire da Lui. Ma quello che lui ci propone va contro la nostra idea, ma soprattutto va contro il nostro bisogno. Siamo persone con bisogni, una spinta impellente a soddisfare un bisogno, il mio di bisogno. Viviamo soltanto per soddisfare i nostri bisogni. E più ti sforzi, e meno veramente lo soddisfi. Il Signore, grazie al lavoro che ci ha permesso di capire, vuole dirti una cosa importante, che è entrata in buona misura, ma non ancora del tutto. I bisogni che hai vanno riconosciuti prima, riconosciuti, diventare coscienti dei bisogni che ho. Poi bisogna capire che il bisogno va guarito, eliminato, come fosse una malattia. Il bisogno è una malattia. Eliminato per poi godere della presenza di Gesù dentro di noi. E la sua presenza è quella che mi dà pace, riposo e gioia, perché è la vita stessa che fluisce dal Dio Onnipotente che ci ha creato.